Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Amen.
La liturgia è sempre difficile da capire quando fa certe scelte. Noi siamo stati abituati fino a qualche giorno fa a brani molto lunghi, molto complessi, e oggi, quasi in maniera divertente, la liturgia ci propone, per spiegare uno dei più grandi misteri, che è quello della Santissima Trinità, dei brani molto brevi. Credo che però ci sia dietro questa scelta una intelligenza e una sapienza della Chiesa, perché ci permette di stare al riparo da un rischio, che è quello di avvicinarci alla Trinità come se fosse un concetto da capire, come se fosse un rompicapo da spiegare e risolvere a tutti i costi, come se fosse una sorta di operazione matematica, perché sono tre, però sono uno, poi c'è la comunione, eccetera, eccetera. Parlare della Trinità significa parlare non di un concetto da capire, ma parlare di una presenza da accogliere. E questa presenza è comunione. E le letture che abbiamo ascoltato, in maniera molto semplice, ci fanno entrare in questa comunione e ci invitano ad abitarla. La prima lettura ci porta sul Monte Sinai. Siamo quasi alla fine del libro dell'Esodo. Mosè ha con sé due tavole di pietra intonse, pronte a ricevere la legge definitiva di Dio. Se andiamo indietro di due capitoli, c'è l'episodio che conosciamo tutti del vitello d'oro. In quell'occasione, sapete, Mosè era salito sempre sul Monte Sinai a pregare, a ricevere la rivelazione di Dio. Quando è sceso, che cosa trova? Trova un popolo che si è pervertito, non ha avuto fede e non ha avuto perseveranza. E Mosè, preso dalla rabbia, aveva preso le tavole che Dio gli aveva appena consegnato e le aveva gettate rompendole. Mosè torna su questo monte e torna su invito di Dio. E quando torna su questo monte sta facendo qualcosa di molto simbolico, perché Mosè sta portando con sé tutta quell'umanità sofferente, fragile, perversa, infedele, dalla dura cervice, che è la stessa che aveva lasciato due capitoli prima. E come Dio si rivela a questa umanità? Interessante, perché non si rivela come un padrone che, rivolto allo schiavo, lo punisce. Non agisce come un giudice che condanna l'infedeltà e la mancanza ed esige una riparazione all'offesa. Non tiene il broncio. Dio si rivela a quella umanità così fragile, così infedele e altrettanto bisognosa di avere una direzione chiara. Qual è questo volto di Dio? È Dio stesso che lo consegna. Dice: il Signore misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. E se continuiamo questo versetto che la liturgia oggi trancia, dice che conserva il suo amore per mille generazioni. Ecco, questa misericordia, parola che noi oggi usiamo in maniera un po' impropria, bisogna avere misericordia. Cosa vuol dire? Nella Bibbia la misericordia ha un significato specifico, non è volersi bene, far finta di niente, sopportare. La misericordia è avere le stesse viscere che ha una madre, cioè avere quell'atteggiamento tipico del grembo materno che custodisce una vita nascente, che la porta a sviluppo e che poi dà appunto vita piena. Dio si presenta a Mosè proprio come questo grembo, un grembo che sa accogliere, che sa custodire, che sa avere pazienza. Pensiamo a quanto dura, no? Mediamente una gravidanza, sa avere pazienza, sa nutrire un'altra vita. E attenzione, è quel popolo al quale Dio aveva anzitutto promesso e dato un'identità, perché di Israele si può parlare di un popolo solo dopo la chiamata di Dio. Prima erano delle tribù. Poi li ha liberati dalla schiavitù, gli ha fatto vedere che c'era la possibilità di una vita piena. Questi, presi dall'entusiasmo del momento, hanno iniziato a camminare. Hanno avuto fame, Dio li ha nutriti, hanno avuto sete, Dio gli ha dato da bere, eppure dopo qualche passo nel deserto ha iniziato a dire: che caldo che fa oggi, quanta sabbia che c'è per terra, siamo stufi della manna, le lamentele che abbiamo anche noi tutti i giorni per tante altre cose. E allora ha iniziato a guardarsi indietro, si stava meglio quando si stava peggio, noi diremmo oggi. A questo popolo Dio si rivela come misericordioso e pietoso, e meno male che almeno Dio è misericordioso e pietoso. Davanti a questo Dio, qual è la reazione di Mosè? Quella di gettarsi per terra, il testo dice si curva, cioè si mette in adorazione, e eleva una preghiera molto spontanea. Dice: Signore, cammina in mezzo a noi, perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità, cioè fa di noi la cosa che tramanderai ad altri. Questa è la prima espressione della Trinità, un Dio che cammina con il suo popolo nonostante l'infedeltà del popolo. E la comunione di Dio si fa ancora più concreta nel Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni noi vediamo che questo Dio ha un volto concreto, ha un volto talmente concreto che lo si può incontrare. Gesù sta parlando con Nicodemo. Nicodemo, lo sappiamo tutti, è un uomo della notte, un uomo intelligente che è alla ricerca di risposte alle tante domande che ha: chi è Dio? Qual è la vera identità del Messia? Ha desiderio di avere una risposta, però allo stesso tempo un po' si vergogna. E allora va di notte da Gesù, quando nessuno può vederlo. E Gesù che cosa consegna come risposta alle domande di Nicodemo? Una frase che può riassumere tranquillamente tutta la Sacra Scrittura. Dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ecco il secondo volto della Trinità dopo la comunione. La Trinità è un amore travolgente. È un amore talmente traboccante che si sversa e raggiunge ciascuno e ogni singolo, anche quello infedele, anche quello che ha dei dubbi, anche quello che tradisce. Attenzione che Gesù viene a salvare il mondo, cioè non dice il mondo perfetto, il mondo ideale, il mondo fatto di bravi cristiani, il mondo così com'è. E noi oggi vediamo un mondo travagliato. Ai tempi di Gesù non era molto meglio, c'erano tanti altri problemi. Quindi un Dio relazione che è famiglia e che chiama ad entrare a far parte della famiglia. Un padre che genera il figlio, un figlio che si consegna al padre e uno spirito che è l'amore che tiene insieme. Noi oggi abbiamo tanto bisogno di ascoltare questo, comunione e relazione. Noi viviamo spesso con il peso di non essere mai abbastanza. Quanti lati del nostro carattere non ci piacciono, quante cose non ci piacciono degli altri, tutti pronti ogni giorno, nessuno escluso, a criticare, a mettere zizzania, si stava meglio una volta, eccetera, eccetera. Dio non osserva le nostre colpe per condannarci, fa una cosa molto diversa. Dio cerca le nostre ferite, quelle che tutti abbiamo, e le cerca per guarirle, non per mettere il dito nella piaga e tornare a farle sanguinare. Dio ha mandato il Figlio perché il mondo sia salvato da chi? Anzitutto da se stessi. Se questo è il volto di Dio, allora qual è il riflesso del mistero della Trinità nella vita di tutti i giorni? Ce lo dice San Paolo. San Paolo sta scrivendo a una comunità, quella di Corinto, che è esattamente lo specchio di tante nostre comunità. Non è una comunità perfetta, è una comunità segnata dalla divisione, dalle chiacchiere, dalla mormorazione, dalle gelosie, dalle tensioni. E che cosa dice a questa comunità? Vivi in maniera trinitaria, cioè siate gioiosi, fatevi coraggio, abbiate gli stessi sentimenti. Se uno piange, e in questi giorni abbiamo tutti tanti motivi per piangere, ieri la morte di Denis, bambino di 5 anni, in cui è stato celebrato il funerale a Stradella, domani la morte tragica di Ciro e tanti altri eventi drammatici, dice abbiate gli stessi sentimenti e viviate in pace. Se Dio è questa relazione, è questa comunione, attenzione, vuol dire che quella roba qua ce l'abbiamo iscritta nel nostro DNA, che l'altro, l'altra, non è un contorno della nostra vita. Noi non possiamo essere indifferenti agli altri, perché se lo facciamo stiamo negando la nostra identità e la neghiamo ogni volta in cui, anziché essere quell'amore avvolgente di Dio, abbiamo la critica pronta, abbiamo il giudizio pronto, non troviamo mai niente che vada bene in quello che ci circonda. E quante volte lo facciamo? Noi oggi viviamo in un individualismo che è esasperato. Siamo capaci di tenere il muso a chi non la pensa come noi o a chi vede le cose in maniera diversa, e quella roba qua la teniamo a volte fin quando moriamo. San Paolo chiude la sua lettera con un saluto bellissimo, che è quello con cui abbiamo aperto anche la celebrazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Attenzione che non è un saluto formale. È vero che a Paolo piaceva scrivere un sacco, però scrivere costava molto, quindi lui scriveva quello che riteneva davvero l'essenziale. Dice, la Trinità è grazia, è amore, è comunione, ed è la cosa che ci viene donata in ogni Eucaristia. Allora oggi vi propongo una cosa molto semplice. Quando al termine della celebrazione, quando usciremo da chiesa, quando mangeremo, eccetera, eccetera, ogni volta che ci facciamo il segno di croce, proviamo a fare come suggeriva Romano Guardini, filosofo, teologo, liturgista. Non facciamo un segno di croce affrettato. Non facciamolo ripiegato su se stesso, perché il segno di croce è quella roba qua. È un abbraccio. È un abbraccio, quell'amore travolgente di comunione che chiama tutti a sé. Quello ci fa partecipare alla famiglia divina. E mi piace pensare che la gente che ci guarda fare un segno di croce fatto bene, cioè convinto, che noi pensiamo davvero che c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, chi ci guarda può dire, guarda questi come riflettono l'amore di Dio. Nonostante tutto. Ecco, questo è il primo compito che come cristiani il Signore ci ha lasciato nella piccolezza della nostra giornata, manifestare ad altri che amare è possibile.